Ciao a tutti, sono Cristina Brondoni, criminologa e giornalista. Oggi vi racconto, se vi andrà di ascoltare, la storia di Mark Twitchell, che nel 2008 ha ucciso una persona che peraltro non conosceva perché aveva l'idea improvvisa e decisa a tavolino di diventare serial killer. Non ci è riuscito, questo lo anticipo, perché ha ucciso una persona sola, ma poiché ne aveva tentato di uccidere un'altra poco prima la settimana precedente, possiamo comunque così inserirlo ad honorem nei vari serial killer. In realtà quello che interessa è il movente, quindi il fatto di aver deciso all'improvviso di voler fare il serial killer, di intraprendere una carriera da serial killer. È una cosa che tra l'altro gli capita quando ormai ha una trentina d'anni. Quindi non stiamo parlando di qualcuno, come spesso accade, che già in giovane, giovanissima età, sente la necessità di fare del male o comunque di vivere della paura dell'altro, di braccare un altro essere umano, cosa tipica dei serial killer. Non ci sono informazioni su Mark Twitchell, rispetto a quello che è la sua infanzia, rispetto a esperienze che può aver avuto, rispetto alla famiglia, ai genitori, dove ha vissuto. Di lui si sa che è nato il 4 luglio 1979 a Edmonton, stato di Alberta, Canada, e che dopo una breve permanenza negli Stati Uniti, dal 2001, forse probabilmente fino al 2004, poiché aveva sposato Megan dell'Illinois, poi a un certo punto è ritornato a casa, è ritornato a Edmonton, proprio perché il matrimonio si era risolto con il divorzio. Non ci sono informazioni nemmeno su questa prima moglie. Di certo si sa che Mark Twitchell è invasato, ma veramente invasato, di fiction. Non è uno che si limita a fare il fan. Allora, tanto per incominciare, è un fan di Star Wars. Star Wars, la saga tutta, film nuovi, film vecchi, e tanto che proprio come filmmaker, che potremmo dire wannabe filmmaker, gira una sorta di corto che si intitola Star Wars Secrets of Rebellion, con un cameo di Jeremy Bullock, che è Boba Fett dell'originale Star Wars. Il film non vedrà mai la luce. Viene girato, tra l'altro, nei locali dell'università, nei locali chiaramente nei laboratori adibiti a questa materia, visto che lui comunque riesce a prendere un diploma superiore di cinematografia. Viene girato nei locali dell'università, dicevo, però non vedrà mai la luce. Ma poiché tutta la crew, praticamente, ecco, un po' tutta la crew e il cast sono composti da persone che lui conosce e che lo conoscono, quindi sono tutte persone che o sono studenti o sono conoscenti, comunque sono tutti più o meno di Edmonton e dintorni. Non vedendo la luce il film non significa però che lui non sia in qualche modo conosciuto, che è un conosciuto non a quel gran figo di Mark Twitchell, registi come lui pochi se ne vedono. No, è più una roba del tipo, oh, ancora sta girando film, ma questo, un po' così, no? Quindi diciamo che non è che proprio sia il regista dei registi tenuti in considerazione per cui tutti vogliono lavorare, soprattutto perché chi lo conosce dirà che Twitchell è il tipo che ti dà un appuntamento e poi non si presenta, che se qualcosa va storto sul set, non è colpa sua, è sicuramente da imputare a qualcun altro. Se arriva in ritardo, probabilmente ti ha detto che c'è stata un'invasione aliena che gli ha impedito di arrivare puntuale, no? Insomma, la classica cosa di ho trovato traffico in tangenziale. Ed erano gli unni, e c'era anche la diligenza e Ben Hur con le bighe. Quindi, insomma, è uno che in qualche modo ha avuto a che fare con lui, dice che mente anche quando non ce n'è bisogno. Mente per raccontare delle cose, mente perché in questo modo può risultare più interessante, o lui pensa di risultare più interessante. A parte appunto questa esperienza con questo film di Star Wars, con questa, film di Star Wars, questo film che riprende dalla saga di Star Wars e in qualche modo è un corto girato con pochi mezzi, è interessato anche ai costumi di Halloween. Lui aspetta Halloween perché fa dei costumi bellissimi, questo è unanimemente riconosciuto, tanto è vero che addirittura fanno dei contest e lui si piazza primo più volte. Dirà in seguito che questo fatto di fare i costumi è vero che gli costa un botto di soldi, però gli porta anche visibilità. Tutti noi sappiamo, tutti i liberi professionisti probabilmente sanno che con la visibilità è difficilissimo pagare il mutuo, l'affitto, comprare la spesa al supermercato. Ma Mark Twitchell pare invece uno che si accontenta appunto di tutta questa visibilità. Gli piace un casino sta visibilità. Dirà anche in seguito che la visibilità in qualche modo gli ha portato dei soldi, però è un po' da vedere, questa cosa è un po' da andare a verificare. Lui dice di sì. Gira anche un altro film. Gira un altro film che si chiama House of Cards, che non ha niente a che vedere né con il libro, né con la serie televisiva britannica, né con la serie televisiva americana. Combinazione nel 2008, 2007-2008, gira questo House of Cards ed è la storia, è un film horror, questa volta non è un corto, è un film horror ispirato in parte alla serie televisiva Dexter. La storia è di questo uomo che mente alla moglie dicendo appunto che va in palestra e invece passa il tempo in chat room di siti di incontri dove adesca una persona, dopodiché la trascina in questo garage, la tortura e la uccide. Quindi il tutto è abbastanza horror. Detto questo, anche House of Cards non verrà poi chiaramente distribuito nelle sale né da nessun'altra parte, però diciamo che è stato girato. Anche nel caso di House of Cards c'è questa cosa del cast e della crew che sono sempre più o meno le stesse persone, gente che lo conosce. E anche qua sono persone che non si trovano bene. Alcuni sono attori professionisti che però sono abituati a fare soprattutto le comparse, quindi in produzioni molto piccole, e in altri casi invece sono addirittura conoscenti che nulla hanno a che fare col mondo del cinema. Ma lui stesso non ha a che fare col mondo del cinema perché come attività principale, quindi come attività per pagare mutui e affitti, a parte appunto tutto quello che è visibilità, è impiegato in una ditta che produce carta. A me è scattato subito, quando mi è venuta in mente questa cosa, mi è scattata subito la cosa di The Office. Magari qualcuno di voi, anzi molti probabilmente, avrete visto la serie televisiva, sia quella britannica che quella americana. Io in particolare sono affezionata a quella americana perché se, così per inciso, no? Visto che parliamo di morti, lì non si parla di morti, però in The Office è dipinta in maniera egregia la cattiveria involontaria e quello che può diventare mobbing, no? Quindi questo umorismo che è un umorismo cattivissimo della serie televisiva che in molti casi mette in scena quello che è la relazione vera che si genera in alcuni uffici, soprattutto se il capo è un cretino. Chiaramente io Michael Scott lo amo tantissimo, però diciamo appunto che se non fosse Michael Scott probabilmente sarebbe veramente da licenziare. Detto questo, lui quindi, Mark Twitchell, ha un lavoro, fa il venditore appunto per questa azienda che produce carta, nel tempo poi cambierà. Diciamo però che rimane sempre nel campo delle vendite. L'ultimo lavoro del 2008 è come venditore di sistemi di videosorveglianza e di allarme, quindi sistemi per la casa, per la videosorveglianza di casa, per la sicurezza. Nel frattempo, quando rientra in Canada dagli Stati Uniti nel 2004-2005, conosce su un set di incontri Jess, è una ragazza anche lei di Edmonton, e i due iniziano a frequentarsi prima soltanto online, dopodiché si vedono di persona e decidono, quando Jess rimane incinta, di sposarsi. Lei è incinta di 3 mesi, al giorno del matrimonio. Quindi con tutti i convenuti si stanno per sposare, è proprio il giorno del matrimonio. Mark le dice che forse non ha intenzione di sposarla e della bambina che aspettano, del bambino che aspettano, non gli importa. Non ha intenzione di sposarla, le dice perché si è improvvisamente fatta viva proprio quel giorno lì una sua ex fiamma che tra l'altro ha appena divorziato e quindi lui sta seriamente pensando di mandare a monte tutto quanto e di ritornare con la ex. Immaginate Jess, che è un pochettino più, ha qualche anno più di lui, ma giusto 3 o 4 più di lui, siamo sempre nel 2008, quindi stiamo parlando di gente che ha una trentina d'anni, 32, 35, che rimanere perplessi forse non descrive esattamente lo stato d'animo di questa donna, soprattutto perché aspetta la loro figlia. Probabilmente i due parlano, non c'è un resoconto preciso di che cosa è scattato in Jess. Vi dico soltanto che il matrimonio si fa. Un po' manzonanamente questa cosa. Quindi, il matrimonio si fa, i due si sposano e le premesse però non sono proprio le migliori e in capo a qualche mese con la nascita della bambina sono già abbastanza ai ferri corti, tanto è vero che Jess dorme in casa mentre Mark dorme sul divano che hanno nel seminterrato. Vivono in un sobborgo di Edmonton a St. Albert, in una zona che viene definita una bedroom community, quindi dire quartiere dormitorio è un po' brutto perché ha un'accezione negativa, però diciamo appunto è un posto tutto di villette, classiche villette che stanno nelle strade chiuse, no? Con tutte le rotonde e tutte le villette che costeggiano queste stradine. Visivamente molto bello, poi però non c'è nessun servizio, quindi si va soltanto per dormire. I due litigano, però Jess dice: beh, insomma, la bambina è talmente piccola, proviamo almeno ad andare da un counselor per capire se si riesca a recuperare questo rapporto. Lei appare piuttosto, più che innamorata, sembra quasi appunto molto preoccupata per le sorti della bambina. Twitch nel frattempo ha affittato un garage, sempre a Edmonton, ma in un'altra zona rispetto a quella che ha sempre frequentato, e affitterà il garage dicendo appunto che gli serve per girare un film. Quindi nella descrizione del contratto d'affitto metterà che gli serve per girare un film. Non era la prima volta perché appunto aveva già avuto questa esperienza per il film House of Cards, per cui ne affitta un altro. Quello che lascia invece molto molto perplessi è che ha già iniziato a compilare un documento, un file sul suo computer che si intitola SK Confessions, SK Confessioni. SK evidentemente sta per serial killer, quindi le confessioni del serial killer. Lui più tardi dirà che in realtà quell'SK non sta affatto per serial killer, sta per Stephen King. Non so se sia meglio o sia peggio. Chiaro che probabilmente Mark Twitchell in piccola parte è uno di noi devoti al maestro Stephen King, però insomma quell'SK sta effettivamente per serial killer. Non fosse altro che il documento si apre con questa frase. Questa storia è basata su eventi reali. I nomi e gli eventi sono stati alterati leggermente per proteggere il colpevole. Questa è la mia storia, è il mio percorso per diventare serial killer. Stephen King in tutte le 40 pagine, 30 pagine dello statement non è nominato, quindi il salvarsi in corna dicendo che SK sta per Stephen King non funziona molto bene. Inizia a compilare questo documento, io ce l'ho qua e lo sto leggendo, potete trovarlo su internet, casomai sentiste la necessità, e è un documento che sembra a metà effettivamente tra una fiction e una lista della spesa. Una fiction fatta male, una lista della spesa fatta bene. Perché lui dice appunto che ha preso questa decisione di diventare serial killer, e dice anche: non mi ricordo esattamente il posto e l'ora, il tempo in cui ho deciso di diventare serial killer, ma ricordo la sensazione che mi ha colpito quando mi sono reso conto, quando ho preso questa decisione. Sono stato travolto dalla pura euforia. Quindi, diciamo appunto che sembra quasi, no, un racconto che potremmo ritrovare in Dexter. Se avete visto la serie TV, se ascoltate questo podcast, quasi certamente avete visto la serie televisiva, o avete letto i libri di Jeff Lindsay, bellissimi, dove è il passeggero oscuro che racconta che questa è la notte ed è la notte apposta per uccidere, quindi sembra quasi appunto un po' ripreso da lì. Questa lista che lui fa, questo Escape Confession, in realtà è una sorta di mente locale su che cosa gli serve. Cioè, vabbè, ho preso la decisione, sono stato travolto dall'euforia nel momento in cui l'ho presa di diventare serial killer, ma che cosa devo fare per diventare serial killer? Ed è da un lato una riflessione. Allora, tanto per incominciare, beh, non voglio farmi prendere. E lui di sé dice: I'm not stupid. Ok? Quindi ha già una certa considerazione. Non vuole farsi prendere e deve anche cominciare a pensare a chi è la vittima, cioè chi è il suo target. Come prima cosa gli viene in mente di diventare un serial killer con una missione. Ci sono i serial killer che vengono definiti dall'FBI missionari proprio perché hanno una sorta di missione che può essere vista come uno scopo sociale. Per esempio, Dexter è un missionario. Dexter decide che è opportuno che i suoi istinti vengano diretti solo verso persone cattive. Quindi le sue vittime in realtà hanno già mietuto delle vittime, quindi sono pedofili, sono altri serial killer, sono assassini. Nella mente un po' contorta e sicuramente non del tutto a piombo di Mark Twitchell, l'idea del missionario è: allora io vado a prendere quelli padri di famiglia, magari con più figli, perché sono molto più padri se hanno molti più figli, che tradiscono la moglie. Però poi gli viene un dubbio e il dubbio è espresso nel documento. Certo che però se vado a prendere un padre di famiglia con 3 figli e una moglie che ha atteso per cena, non faccio in tempo ad ammazzarlo che scatta la denuncia di scomparsa. Twitchell non lo dice, ma in realtà sta parlando di vittime a basso rischio, cioè sono quelle vittime attese per cena, quindi che rischiano meno rispetto ad altre vittime ad alto rischio, che invece nessuno aspetta. Proprio perché se nessuno mi aspetta, oppure addirittura se nessuno sa che esisto, è più facile farmi scomparire. Perché? Perché nessuno mi cercherà. Quindi lui comincia a ragionare e dice: no, allora non va per niente bene l'idea di prendere uno che dopo 3 minuti c'è la denuncia di scomparsa. È meglio che io scelga un single. Perché? Perché il single, magari, tra l'altro, lui un po' anche con una certa ironia dice appunto: è anche opportuno che io me ne scelga uno non troppo alto, non troppo in forma e non troppo grosso, perché altrimenti veramente rischio di fare la brutta fine io. Quindi lui dice: scelgo un single perché un single quantomeno non è atteso per cena da nessuno. Sì, avrà qualche amico, ma che cosa dice Mark Twitchell? Vado su un sito di incontri. Quindi c'è un sito di incontri che è molto gettonato, lo stesso sito di incontri dove ha conosciuto la sua seconda moglie, e apro un'identità fittizia in modo da andare a vedere chi sono gli altri, no? Quindi con le foto, con la descrizione, con come interagiscono. Quindi lui farà una sorta di profiling e sceglierà la vittima giusta. fare tutto questo, però, nel frattempo parte, scatta l'operazione logistica, perché un conto è individuare il prototipo della vittima, un conto è passare all'azione. Allora, come prima cosa, non prendete appunti, chiaramente, perché non dico le cose così perché uno dice: ah, ecco, avevo giusto pensato di diventare serial killer anch'io. No way. Allora, lui come prima cosa dice: beh, certamente non mi devo far pigliare, quindi nuovi account di tutto, nuove identità. E non è difficilissimo, è una cosa in realtà che tutti noi possiamo fare. Quindi apre nuovi indirizzi mail che usa esclusivamente per registrarsi su questo sito di incontri e come identità si registra come Sheena. Sheena non è scritto tipo Sheena principessa guerriera, è scritto Sheena con le due E e la S. Sheena è il prodotto di una statistica delle donne dei siti di incontri. Lui va a vedere il ranking, è un ranking fatto tipo con like e dislike, quindi è un ranking dove va a vedere quali sono le donne che più facilmente vengono contattate dagli uomini, che caratteristiche hanno, come sono fisicamente, e crea Sheena come se fosse la donna ideale. Quindi Sheena racchiude tutte le caratteristiche delle top rank, delle più gettonate, no? Delle donne che ricevono più richieste da parte degli uomini su questo sito di incontri. Una volta che ha creato Sheena, chiaramente lui dice di aver comprato anche un indirizzo IP diverso, in modo da non essere tracciabile, visto che le cose come sono andate probabilmente non aveva fatto proprio tutti i conti giusti. In ogni caso apre l'account di Sheena. Le fotografie chiaramente le prende senza troppe difficoltà dai vari siti, prende donne che si assomigliano tra di loro ma non sono sempre la stessa donna, però diciamo che sceglie alcune fotografie che possono essere, come dire, verosimili rispetto a una persona vera. A questo punto, una volta che ha aperto tutto, comincia a scandagliare i vari profili alla ricerca della sua vittima, perché in realtà le richieste di vedersi, di uscire, arrivano, ma lui dice appunto: no, questo è troppo alto, questo è troppo grosso, questo gioca a hockey, meglio di no, quell'altro è un ex giocatore di football, ancora meno. Quando individua la persona giusta, che è un uomo single, naturalmente, perché questo è fondamentale, individua questo uomo single, guarda le fotografie e gli sembra che come fisico non sia proprio un granché. Tra l'altro lui dice: bah, non so, fa una roba tipo, boh, lavora col computer, quindi insomma è un tipo un po' sedentario, non è particolarmente alto, molto bene, e quindi da appuntamento, cioè Sheena in realtà, comincia a corrispondere, no, con questo Gilles Tetrault. Non so se lo leggo bene, perché non so se si lega in francese Gilles, forse, o in inglese. Fatto sta che lui comincia a corrispondere con Gilles e Gilles sembra molto interessato alle attenzioni che riceve da Sheena e i due decidono di vedersi. A questo scopo, appunto, Mark nel frattempo aveva, come detto, affittato il garage. L'ha scelto in modo che sia in una via un po' defilata, e comunque il garage di una casa, di un'abitazione, in una via un po' defilata. Sa benissimo che verso sera non c'è in giro nessuno, no? Quindi non corre pericoli. E quando però Gilles le chiede, appunto, chiede a Sheena: ma scusa, perché devo presentarmi al garage? Tra l'altro lui, Mark, dà come indicazioni l'indirizzo, ma poi dà come indicazione: arrivi tipo al secondo attraversamento pedonale, trovi il cartello giallo, gira a destra, poi va a sinistra, ti inoltri, guarda che la strada non è sterrata, ma non ti preoccupare, tanto la macchina non ti si rompe, perché comunque è terra battuta. Insomma, dà una serie di indicazioni e quell'altro le dice: beh, ma scusa, ma per quale motivo non mi dai l'indirizzo di casa, devo entrare in un garage? E lei, Sheena, risponde dicendo appunto: ma no, ma scusa, ma non è che andiamo in garage, ti faccio entrare dal garage in modo che non entri dalla porta principale e non corriamo il rischio di essere visti. Stante che ovviamente Giles è single, quindi a lui non gliene frega niente di essere o meno visto, probabilmente, e che pensa anche che Sheena sia single, probabilmente c'è qualcosa già che non torna. Però prende per buona la descrizione perché Sheena comunque gli dirà: non voglio che i miei vicini vedano gente andare e venire, boh, ci sta. E si danno questo appuntamento, è il 3 ottobre, è venerdì 3 ottobre del 2008, e l'appuntamento è per le 7 di sera. Puntuale come un orologio, dopo aver girato a destra, a sinistra, l'attraversamento pedonale, il cartello giallo, strada in asterrata, bussa al garage. Giles, puntuale, bussa al garage. Praticamente, sto poveretto non fa in tempo a guardarsi intorno, che viene afferrato in malissimo modo, strattonato, trascinato all'interno del garage e semi-tramortito, ma non del tutto, con un taser. La carica però di questo taser è talmente bassa, ma talmente bassa che gli dà fastidio e soprattutto è più l'effetto sorpresa che gioca tantissimo. Giles comincia a lottare con questo tizio che ovviamente lui dice subito è un uomo, indubbiamente, no? Ma la caratteristica qual è? Che Twitchell nella sua organizzazione logistica su come lo attiro, cosa faccio, cosa non faccio, si è procurato allora una maschera da street hockey su cui ha dipinto dei fregi color oro. Lui dice per avere un effetto un po' più drama, no? Il drama effect. Poi si è procurato lo scotch, il nastro adesivo, quello d'argento, quello che si vede in tutte le serie televisive, quello di Dexter. Si è procurato chiaramente il cellophane, le buste di plastica, coltelli. E una pistola finta, una pistola di plastica, ma lui dice è talmente fatta bene che sembra praticamente vera. Quindi appunto in realtà dice me la sono procurata così almeno la vittima è soggiogata alla mia volontà. Giles scopre, si accorge subito cercando di strattonargli la pistola dalle mani che la pistola è finta e quindi già probabilmente questa aggressione, sì, è un'aggressione in piena regola e lui è spaventatissimo, è spaventato a morte. Però quantomeno la pistola è finta. I coltelli però sono veri. Quindi cerca in tutti i modi di scappare da questo psicopatico con la maschera da hockey con i fregi in oro, riesce a guadagnare in qualche modo la porta del garage, a sollevare un attimo la saracinesca. Esce e Mark inizialmente fa perseguirlo, ma poi si rende conto che non è il caso, per cui appunto desiste. E nel frattempo Giles è scappato. Potrebbe essere che uno dice: Ok, Giles, pronti via, va la polizia e ti fa arrestare. Per una serie che vorrei chiamare di coincidenze, ma che preferisco chiamare una serie di sfighe della Madonna. Giles decide che è talmente imbarazzato, ma talmente imbarazzato da quanto successo e anche dal fatto di essere stato sul sito di incontri, di essere stato preso in giro e quasi semi-tramortito, perché lui dice appunto, dirà in seguito, ho lottato per la vita. Quindi è stata una lite veramente, si sono fatti male tutti e due, quindi insomma hanno litigato fortissimo. Fatto sta che Giles non va alla polizia perché è imbarazzato. Quindi l'incidente si chiude così. Una settimana dopo, però, quindi siamo al 10 di ottobre del 2008, un altro venerdì, Mark Twitchell ha già preso contatti, sempre sullo stesso sito di dating, con un altro uomo, un altro single che ha 38 anni, John Brian Hartinger, e quest'uomo, anche lui sembra appunto molto preso da quello che Sheena gli dice. I due hanno già parlato per un po' di tempo, si sono già conosciuti e è proprio John a dire: Beh, a questo punto potremmo anche vederci. Altinger riceve le stesse indicazioni che sono state date a Tetre Holt e arriva al garage. Questa volta però Mark ha fatto il passo successivo. Se andiamo a leggere nel suo documento, infatti, cosa dice? Dice: Ah, cavolo, la colpa è stata tutta del basso voltaggio del taser. Quindi niente taser, non ha funzionato. Scelgo un altro metodo. Appena questo qua apre la porta del garage, lo colpisco in testa, lo tramortisco e poi lo accoltello. E così fa. Fa proprio così. John non ha neanche il tempo praticamente di entrare completamente nel garage, che viene raggiunto alla testa da un colpo sferrato con un corpo contundente molto pesante, che non ho capito, mi ricordo più se è un tondino di ferro o se è una mazzetta, comunque fatto sta che è una roba molto pesante. Riceve questo colpo sulla testa, poi gliene darà, lui dice che gliene ha dato un altro, anzi lo scrive in realtà nel documento, e a questo punto viene accoltellato. Muore e parte l'operazione di smembramento del corpo, perché l'unico interesse che ha Mark è appunto di diventare serial killer, quindi di collezionare un morto dietro l'altro. Viene smembrato, viene parzialmente bruciato, sempre lì nel garage, il resto lo mette nei sacchi dell'immondizia, che poi, una volta che ha ripulito il garage, quindi recupera tutto quello che è il cellophane, butta per terra dell'ammoniaca, non ha buttato la candeggina, si vede che ha buttato l'ammoniaca, recupera tutto, butta quello che deve buttare e si sbarazza dei resti del povero John, gettandoli in un tombino a un po' di distanza rispetto a dov'è. La sera stessa va a cena fuori con la moglie, e la moglie ricorda poi in seguito che quella sera lì il marito sembrava particolarmente brillante, addirittura sembrava contento, tant'è vero che lei imputa questa leggerezza, questa contentezza al fatto che il venerdì è normale che lui non sia a casa, perché vede il suo psichiatra. Quindi lei dava per scontato che Mark, uscito dalla seduta con lo psichiatra, stesse ricominciando a stare un po' meglio. Tant'è vero appunto che passano la serata in maniera piuttosto spensierata, vanno fuori a cena, e nel frattempo Mark si è già preoccupato, siccome sapeva tutto di John e gli prende anche il telefono, invia delle email sia alla rubrica di John, quindi ai suoi contatti, dicendo appunto: ragazzi, non vi preoccupate per me, non mi aspettate, non mi telefonate, non mi scrivete più, ho incontrato su un sito di appuntamenti una donna e sono partito con lei per il Costa Rica. Quindi sono in Costa Rica, non mi seccate. Addirittura manda una mail, manda in realtà pretend to be, fa finta di essere John, e Mark manda una mail anche al datore di lavoro di John, dove sembra che John dica appunto, sembra che sia lui a dire: mi licenzio, voglio esplorare altri lidi, datemi la mia liquidazione, fatemi sapere come faccio ad avere la mia liquidazione, perché l'idea di Twitchell, che è anche nel file che ha compilato sul SK Confessions, è che i soldi non fanno mai male. Quindi, se può anche appropriarsi del conti bancari o comunque dei proventi di tutta una vita di lavoro delle sue vittime, ben venga. Queste email però gettano nello sconforto gli amici, che se non erano preoccupati la sera stessa di non vedere il loro amico, può aver avuto un contrattempo, può aver avuto il telefono scarico, può aver avuto una serie di cose. Sono talmente preoccupati da queste mail, che sono scritte in un tono che non appartiene a John, che è un uomo posato, è una persona stimata, quindi è uno che comunque un colpo di testa di questo tipo non lo farebbe mai. Posto che non c'è nulla di male, tra l'altro loro non danno nessun giudizio né morale né valoriale, come non sto facendo io, sull'appuntamento su un sito di questo tipo. Ovviamente però loro dicono: sì, un conto è conoscere qualcuno online o al bar o in biblioteca, un conto è partire per il Costa Rica così all'improvviso. Quindi che cosa fanno? Provano innanzitutto a telefonargli, poi provano a rispondere alla mail, dopodiché decidono di andare a casa sua. Addirittura sfondano la porta di casa perché le chiavi non ce le hanno e scoprono che però l'appartamento non è di uno che ha fatto le valigie ed è partito. C'è tutto, non manca niente, non ci sono segni di lotta, non c'è nulla, ma soprattutto trovano il portafoglio, trovano il passaporto, gli effetti personali che uno non lascerebbe mai. Anche John lavorava nel campo dei computer, c'è il computer. È un po' difficile che uno che lavora proprio con quello strumento lì se ne vada per 2, 3, 4 settimane, non mi ricordo quanto dice nella mail, ma quantifica anche il tempo, non mi aspettate se non per dicembre, considerato che era ottobre, e lasci il computer a casa, no? Quindi gli avvisano la polizia. Siamo soltanto al 13, è successo il 10, no? Quindi era venerdì, loro il 13 avvisano, hanno già avvisato la polizia e parte l'indagine. Perché a tutti gli effetti John Altinger viene dichiarato scomparso. La polizia inizialmente interroga tutti i conoscenti, i testimoni per sapere appunto chi è questa persona, chi poteva volergli male e risalgono comunque, nonostante tutte le precauzioni di Mark Twitchell che già comincia a rivelarsi non certo un drago dell'informatica, rintracciano appunto i vari scambi di email, eccetera, anche perché è scomparsa l'auto di John, tracciano il telefono e arrivano anche da Mark. Anche perché Mark non è assolutamente nella rosa dei sospettati, non rientra per niente, semplicemente. Il telefono prende nella zona, hanno interrogato tutti, interrogano anche lui. Mark dirà appunto che non ha avuto contatti e i poliziotti se ne stanno per andare, no? Cioè nel senso, ok, va bene, grazie, arrivederci. Se non che Mark Twitchell, bugiardo patologico, wannabe filmmaker, wannabe serial killer, che cosa dice? Che in realtà pochi giorni prima ha acquistato per 40 dollari canadesi, cambio attuale tipo boh, 28 euro, una Mazda 6 di colore rosso da uno sconosciuto. Quello che poteva dire per farsi prendere l'ha detto, no? Cioè, che uno dice: scusa, ma chi mai vende a uno sconosciuto una macchina per 40 dollari? 28 al cambio in euro, cioè, ma sei fulminato? Fatto sta che ovviamente la polizia gli dice: vabbè, senti, Mark, faccela vedere questa macchina. La macchina è parcheggiata vicino alla sua propria di Twitchell, che tra l'altro è targata DRK JEDI, Dark Jedi o Dark Jedi. Quindi appunto già questi guardano la targa dell'altra macchina e dicono: aia, questo, vabbè. Ed è la Mazda 6 rossa di John Altinger. Al che gli chiedono appunto: ma quindi sai che è John Altinger? Anche perché un conto è, va bene essere meno burocratici rispetto all'Italia per quanto riguarda il passaggio di proprietà, per quanto riguarda la motorizzazione, i documenti, il notaio, però cioè, non è che mi dai 40 dollari e ti do la macchina e non c'è nessun documento, neanche in Canada, no? Quindi ovviamente non puoi non sapere il nome di quello che te l'ha venduta. A che Mark comincia a dire: no, ma intendevo dire che era sconosciuto nel senso che non l'avevo conosciuto prima. E sì, però insomma, anche lì inizia una serie di scuse, no, dove Mark dà un po' la colpa ai detective che non hanno fatto le domande giuste, il meglio, no, come dire, per passare inosservati proprio. A questo punto entra a pieno titolo nella lista dei sospettati. Un attimo prima era fuori, un minuto dopo è dentro. E questi si ripresentano con un mandato di perquisizione perché appunto il tutto accade il 19 di ottobre. Quindi il 10 lo ha ucciso, il 13 parte l'indagine, il 19 Twitchell dice: ah, ho una Mazda 6 in cortile. Parte l'indagine su di lui, è un'indagine che, come dire, i poliziotti rimangono un po' lì per la serie, sì, vabbè, ma cosa è successo tra questi due? Cioè, nel senso, per ammazzare qualcuno ci vuole comunque un movente. Fatto sta che si ripresentano con il mandato, dopo aver fatto le dovute ricerche su chi sia questo Mark Twitchell, si presentano a casa a quello che è l'indirizzo che lui ha dato, ma trovano soltanto la moglie, quindi Jess, con la loro bambina di 9 mesi che, sconvolta, apre la porta ai poliziotti che le dicono: guarda che tuo marito è sospettato dell'omicidio di questa persona. Lei è sconvolta, non si capacita di questo fatto, quelli hanno un mandato chiaramente, entrano, perquisiscono la casa e giorni dopo vanno a perquisire anche tutto il resto, quindi il mandato viene esteso perché nel frattempo Mark Twitchell si è trasferito nel seminterrato dei suoi genitori per non vivere più con la moglie e con la figlia. Le indagini sono talmente fulmine, talmente veloci, perché Twitchell ha lasciato praticamente dietro di sé una traccia di sangue, in questo caso, non le bricioline nel bosco, e quindi quando aprono il baule della macchina targata Dark Jedi, trovano le tracce di sangue, nonostante il fatto lui l'avesse messo nel bagagliaio, i cellophane, si fosse preoccupato di fare tutto come Dexter, e le cose ovviamente nella realtà non riescono. E il sangue nel bagagliaio è appunto quello di John, e l'accusa per lui è di omicidio volontario. Viene arrestato il 31 di ottobre, mentre sta cucendo nel seminterrato dei genitori il nuovo vestito di Halloween. Lui appunto aveva questa propensione che gli ha fatto vincere i contest, stavolta voleva vestirsi da Iron Man, ma gli dicono appunto: guarda, molla giù tutto che dobbiamo proprio andare perché sei in arresto. Lui alla fine comincia a dire: non dovete arrestarmi, io non ho fatto niente, quello non lo conoscevo, ma ho soltanto venduto la macchina. Quando gli fanno notare che non soltanto ci sono delle tracce di sangue nel bagagliaio, ma che nel computer che gli hanno sequestrato, nonostante lui, genio hacker, avesse cestinato i documenti sono stati prontamente recuperati, e trovano non soltanto SK Confessions, che già è la confessione vera e propria di tutto quello che ha fatto, ma trovano anche un altro documento che è una sorta di autodiagnosi di psicopatia. Pur non essendo uno psichiatra, non va proprio molto distante da quello che poteva fare uno psichiatra, quindi lui dice appunto: sono uno psicopatico e ammazzo. Trovano anche tutti gli scontrini, perché lui nella sua logica da wannabe serial killer aveva acquistato lo scotch, la maschera, la pittura, tutto in contanti, salvo poi non buttare via gli scontrini. Quindi questi trovano gli scontrini, tutti belli tenuti da parte, no? Come un bravo contabile, e risalgono a tutto quello che ha fatto. Il garage era affittato come un regolare contratto, quindi arrivano anche al garage. Nel garage le tracce di sangue si vedono praticamente a occhio nudo, ma nel dubbio fanno anche la prova del luminol, quindi in assenza di luce c'è questa chemiluminescenza, appunto perché la sostanza reagisce con l'emoglobina. Lui ovviamente ha usato l'ammoniaca, non la candeggina, per cui in qualche caso si riesce a fare il danno con l'ammoniaca, ma un po' meno. Fatto sta che riescono a risalire alla identità delle tracce, quindi sicuramente quelle tracce di sangue appartengono a John Altinger. Il problema è che non trovano i resti, non trovano il corpo. Iniziano ad interrogarlo, inizierà poi, oltre all'interrogatorio ci sarà più avanti anche il processo. Alla fine Twitchell cede e grazie a Google Maps riuscirà a dare la giusta location del tombino in cui tempo e tempo prima si era sbarazzato, perché qua stiamo andando avanti con gli anni, perché il processo si conclude nel 2011, quindi 12 aprile del 2011. Lui nel frattempo dà le indicazioni di questo tombino per recuperare i poveri resti, quello che purtroppo è rimasto di John Brian Altinger. Il medico legale che lavorerà su questi resti riuscirà solo a risalire al fatto che i tagli che ci sono sulle ossa, le ferite, i tagli che ci sono sulle ossa sono post mortem, quindi collima con la descrizione che lui fa in SK Confession e che poi appunto racconterà di averlo fatto a pezzi, di aver fatto a pezzi solo il corpo solo dopo la morte. E con un altro frammento il medico legale riesce a dire che c'è una frattura probabilmente è data da uno schiacciamento, ma potrebbe anche risalire al lavoro della fauna selvatica, visto che appunto stava nel tombino, per cui nelle fogne, e non riuscirà a dire nient'altro, tant'è vero che la causa di morte per il medico legale è non determinata, cioè non è riuscito a risalire a quale sia stata la causa di morte. In realtà, se ci atteniamo a quello che è la descrizione fatta in SK Confessions, è quello che vi ho raccontato, quindi il fatto che John varca la soglia del garage, viene raggiunto da un colpo di arma impropria alla testa e una volta a terra viene accoltellato, dopodiché il corpo smembrato. Perché questa confessione è attendibile? Perché grazie a questo file gli investigatori risalgono anche alla vittima precedente, che già di suo si era fatta viva, perché quando Twitchell viene arrestato, immaginatevi uno che dice ho ammazzato perché volevo fare il serial killer, questo è il movente, va su tutti i giornali, anche fuori dai confini del Canada. Da noi forse non è arrivato in tempo reale, però qualcuno ne ha parlato, cioè la notizia comunque ha raggiunto parecchi, parecchi punti al di fuori da Edmonton, Canada. E anche Giles quindi dice sono stato la sua vittima. Dirà poi appunto mi vergognavo a tal punto che ho preferito tacere naturalmente senza pensare alle conseguenze, cioè che qualcun altro potesse invece essere meno, come dire, meno pronto alla reazione o più debole e quindi appunto soccombere. E Giles renderà come dire, una testimonianza che è totalmente sovrapponibile al documento di Twitchell, che Giles non sapeva neanche esistere. Quindi, per questo motivo, siccome il testimone è attendibile e racconta esattamente quello che Twitchell scrive, naturalmente visto dal punto di vista della vittima, no? Quindi mi stava per ammazzare, quell'altro dice lo stavo per ammazzare, le due testimonianze collimano e se è vera quella che rende Giles, per forza di cose, è vera anche quella che riguarda John, che non ha potuto parlare, ma c'è un documento a parlare per lui. Quindi il killer ha praticamente parlato per lui. Questo per dire appunto uno dei moventi più assurdi in cui ci si possa imbattere, no? Quindi quello che uno dice, voglio fare il serial killer. La moglie di Mark decide, seduta stante all'arresto, di divorziare. E quando verrà sentita in tribunale, oltre appunto a essere travolta dall'emozione, perché lei dice appunto: sì, è vero, forse non è la persona più a piombo del mondo, però da qua a pensare che ha ammazzato qualcuno, insomma, è uno shock terribile. Lei dirà appunto: credevo che fosse alle sedute con lo psichiatra, mai più immaginavo una cosa di questo tipo. Dirà anche del giorno, appunto, che ho raccontato, del giorno del matrimonio, che lui le dice appunto forse vado con un'altra, però la sua testimonianza si ferma lì, perché in realtà della vita, della doppia vita di Twitchell non sapeva assolutamente niente. Quando viene incarcerato, la prima cosa che Twitchell chiede è chiaramente gli danno il carcere a vita, e per 25 anni l'impossibilità di chiedere la libertà condizionata, quindi da 25 anni al carcere a vita è la condanna, la sentenza. Lo incarcerano, è nel Saskatchewan, quindi una regione piuttosto remota del Canada, in un carcere di media sicurezza. La prima cosa che ha chiesto di avere nella cella l'ha comprata lui una televisione, perché doveva recuperare gli episodi di Dexter che, causa processo, non era riuscito a vedere. Nel frattempo, Michael C. Hall, che è l'interprete di Dexter Morgan nella serie televisiva, in un'intervista, ha detto appunto che, insomma, se qualcuno è affascinato semplicemente da come ammazza il suo personaggio, lui non può farci niente. Quando gli è stato detto che c'è qualcuno che ha ammazzato, non che era solo affascinato, che ha ammazzato cercando in qualche modo di emulare, no, con la killing room, quindi con la stanza adibita a camera dell'uccisione, no, quindi a camera dell'omicidio, si è dichiarato molto spaventato. E si può immaginare, no? Quindi uno dice: faccio una cosa che è puro semplice intrattenimento, perché questo è, quindi attenzione a urlare, oddio, oddio, non mandiamo più in onda niente, no? Perché la censura è peggio che la libertà, naturalmente. Quindi lui si è dichiarato totalmente spaventato e sicuramente solidale con la vittima, o comunque con le famiglie delle vittime, però naturalmente questo non significa che l'arte, che è anche serie televisiva, che è cinema, che è romanzi, che è fumetti, graphic novel, anime, tutto quello che ci possiamo mettere dentro, si fermi perché c'è uno che leggendo una cosa, guardando una cosa, decide improvvisamente di emularla. Anche perché se per uno che la emula nel male, chissà quanti sono quelli che la emulano nel bene, no? Cioè, quindi tutti quelli che magari diventano, che ne so, poliziotti perché hanno visto, non so, Criminal Minds, oppure diventano giornalisti perché hanno visto Tutti gli uomini del presidente. Quindi, voglio dire, c'è in un lato, c'è anche in quell'altro. Io con questo vi lascio. E ci sentiamo presto.